Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltori, bentrovati e benvenuti su Radio Kerygma. Siamo al Salmo 93. Voi ricorderete che le prime puntate cercavo di fare tutto un salmo in una sola volta. Poi a un certo punto mi sono reso conto che era del tutto impossibile. Però ultimamente i salmi sono molto concentrati, quindi penso che anche questa volta, per la terza volta di fila, ci sbrigheremo in solo questa puntata. Ma intanto ascoltiamo dalla voce di Alessandro Sinico il Salmo 93.
Salmo 93. Il trionfo cosmico e storico di Yahweh, Re Eterno. Yahweh regna, è ammantato di maestà, è ammantato Yahweh, è cinto di potenza. Sì, saldo è il mondo, non vacillerà, saldo è il tuo trono, da sempre, dall'eternità tu sei. Alzarono i fiumi, Yahweh, alzarono i fiumi il loro rombo, alzarono i fiumi il loro fragore marino. Ma più possente del rombo delle grandi acque, più possente dei flutti del mare, in alto è Yahweh. Il tuo trono è fermamente stabile, nel tuo tempio i santi ti glorificano per la durata dei giorni, o Yahweh. I tuoi decreti sono infallibili, la santità si addice al tuo tempio, per la durata dei giorni, o Yahweh.
Yahweh regna e ammantato di maestà, è ammantato Yahweh e cinto di potenza. Ecco, questo primo versetto del Salmo 93, in un solo versetto, racconta la stessa cosa. Yahweh regna, è ammantato di maestà, è ammantato Yahweh e cinto di potenza. Quindi regna, regnare e avere potenza è la medesima cosa. Il manto, l'essere ammantato, qui addirittura usa lo stesso verbo due volte, la stessa cosa. Questo è proprio un modo di parlare semitico, tipicamente semitico dell'epoca, cioè per dare un senso proprio di riempitivo e di assoluta potenza di quanto si sta per dire, si ripete la cosa in diversi modi. Quindi quello che è importante è mettere al centro Dio. Dio nel suo nome proibito, cioè io sono. Io sono regna, regna. Io sono è cinto di potenza. Si ha una cintura che è la potenza. La cintura non serve soltanto per attaccare, per sostenere i pantaloni, spesso serve anche per molti altri scopi: tenere il denaro, appendere delle cose, frustare. Da Indiana Jones abbiamo tanti esperimenti sulla sua cintura che lo salva in tantissime situazioni. E allora la cintura era usata proprio spesso in questo modo, per cui il cinto di potenza vuol dire che ha un'arma segreta. Ecco, allora siamo davanti a un Dio che è al centro della scena, ed è a un centro della scena non sottomesso, ma di totale fulgore. Tutto l'universo guarda a questo Dio. E questo Dio è ammantato di maestà, cioè è ieratico, è profondamente legato alla sua forza, e profondamente ieratico, forte, e quindi anche la sua apparenza è inequivocabile, e non è una forza che terrorizza, ma dà sicurezza. Terrorizza coloro che sono contro di lui, invece dà sicurezza, assolutamente dà sicurezza a tutti coloro che sono con lui. E quindi questo Dio è ancora ammantato, cioè proprio è meraviglioso, è stupendo ed è forte. Questa è la presentazione principale. In un versetto viene dato una presentazione eccellente di questo Dio. Chi è con lui è proprio innamorato di lui. E poi il versetto continua nella sua terza parte. Sì, saldo è il mondo, non vacillerà. E questo sì conferma un qualche cosa. Conferma che cosa? Che la potenza di Dio è la salvezza di tutto il mondo. E che proprio in questa potenza si verifica la salvezza del mondo, non in altre cose. E quindi, proprio perché Dio è ammantato, perché è cinto di potenza, poiché è maestoso, poiché regna, il mondo è saldo e non vacilla. Questo è detto sicuramente per tutto quello che si viveva in quell'epoca. Nella nostra epoca capitano terremoti, maremoti, guerre, siamo in un momento veramente difficile, ma ci sono tanti elementi di distrazione per cui non si pensa tutto il tempo a quello, non ci si lascia. E invece a quell'epoca un maremoto, un terremoto, una guerra, una persecuzione così erano problematiche e diventavano motivo di vita sì o no, vivo o non vivo. E quindi era un pensiero continuo. E allora il salmista si rivolge a tutte quelle persone che sono affaticate da questi pensieri e dice no, ma il mondo non vacillerà, resterà su. Anche se sembra che non sia così, è così, fidatevi di me. È molto interessante questo salmo. Saldo è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. E quindi che cosa succede? Il mondo è saldo e anche il trono di Dio è saldo, per cui essendo saldo il trono di Dio, anche il mondo è saldo. E da sempre, dall'eternità, Dio c'è. Quindi, abbiamo questa rivelazione abbastanza moderna, per essere nei Salmi. Uno sguardo molto, molto proiettato in avanti, in cui viene detto che appunto dall'eternità Lui è sempre. Quindi c'è questo modo di vedere le cose abbastanza importante, nel senso che l'eternità è un concetto di non tempo che viene inserito improvvisamente qui. Tu sei da sempre, per sempre, cioè tu sei altro rispetto a noi, un po' come l'ape regina nell'alveare. Alzarono i fiumi, Yahweh, alzarono i fiumi il loro lombo, alzarono i fiumi il loro fragore marino. Abbiamo questa dimensione di potenza di una realtà che noi abbiamo. L'acqua è quella realtà che è fondamentale per la nostra vita, non solo per bere, ma anche per irrigare, non solo per bere e irrigare, ma anche per muovere le macine del mulino, muovere le seghe nelle segherie. Insomma, l'acqua è uno strumento assolutamente fondamentale, e però non fedele, perché l'acqua è fedele semplicemente a se stessa. L'acqua e il fulmine hanno la caratteristica di seguire il loro corso e non ragionano assolutamente, è totalmente ignorante l'acqua e non si può imbrigliare se non con un certo anticipo e una grande perizia, ma ci vedremo dopo. Dicevo appunto dell'acqua che è difficile da imbrigliare, che è potente, è utilissima per tutto. Adesso va bene, abbiamo l'energia elettrica, tante cose, ma per milioni di anni l'acqua serviva per l'industria proprio. Aveva un valore enorme per l'industria. Ancora adesso ci sono dei mulini ad acqua. Per vari motivi ci sono, ma sono rari, eccetera, eccetera. Ma l'acqua appunto è tremenda, perché è ignorante, lei prende il corso più veloce per sé, cioè lei non, l'acqua non invade gli spazi secondo una logica utile, ma secondo quella che è la via più rapida, più veloce, meno faticosa. Quindi se c'è un dislivello scende, se c'è un piano si spande, se ci sono dei canali entra dentro quei canali e segue il corso di quei canali, cioè fa la cosa più rapida, così come il fulmine va a trovare il punto più veloce per scaricare la sua energia. Sono ignoranti, l'unica cosa che seguono è appunto il corso più immediato, più veloce. E quindi se i fiumi alzano, e lo dice tre volte il versetto terzo, alzano i fiumi Yahweh, alzano i fiumi il loro rombo, alzano i fiumi il loro fragore, il fragore marino. Proprio vuol dire che il fiume ha terrorizzato una parte della popolazione a cui, una buona parte della popolazione a cui il salmista si rivolge. Questi fiumi si sono alzati, si sono abbarbicati, si sono fatti sentire. E quindi in questo inneggiare i fiumi così potenti abbiamo un modo molto studiato di parlare. Il salmista si rivolge a persone che dal salmo vivono diverse emozioni. L'emozione del canto, quindi il salmo serve per accorpare il popolo la notte intorno al fuoco, nel momento della preghiera, eccetera, eccetera. Quindi è un canto che mette insieme le persone, che ne accorpa, le fa sentire bene e via dicendo. Ma nello stesso tempo anche istruisce, racconta delle cose importanti che si devono ricordare, ripetere per mantenere nella propria memoria, e anche supporta le persone e gli dà l'idea della presenza di Dio. Quindi nel primo alzano i fiumi, che c'è questo terrore imminente, alzano i fiumi, oh Madonna, Yahweh, viene messo subito quel Dio così potente che è saldo e rende saldo il mondo perché il suo trono è saldo e via dicendo, è presente anche davanti alla ribellione del fiume che straripa, che è in un momento di vortice potente, è velocissimo e è pericoloso e via dicendo. Dopodiché alzarono i fiumi il loro rombo, però c'è Dio, nel primo versetto c'è Dio, per cui dopo, anche se c'è Dio e i fiumi fanno quello che gli pare, c'è Dio. E allora possono anche essere tumultuosi e fare un rumore avverso. Alzano il loro fragore marino, sono potenti come se fossero acqua di mare, potentissimi. E versetto 4. Ma più possente del rombo delle grandi acque, più possente dei flutti del mare, in alto è Yahweh. Ecco. Allora, il versetto 4 si ricollega alla parte A del versetto 3. Alzano i fiumi, Yahweh. Più possente dei fiumi, del rombo, delle grandi acque, della potenza, di tutto, c'è Yahweh che sta in alto, che guarda sopra, da sopra. Guarda da sopra, indica da sopra, si muove Yahweh. E quindi Dio è più potente ancora di una delle cose più potenti che esistono in natura, il mare, i fiumi. E diciamo che esiste una situazione abbastanza particolare nella Terra Santa, perché esistono questi canali scavati nella roccia, chiamati wadi, come il Red Canyon, che sono secchi per quasi tutto l'anno. Sono secchi per quasi tutto l'anno, poi improvvisamente nella stagione delle piogge, c'è l'espressione infatti biblica che dice il tuo cuore è come una wadia primavera. Nella stagione delle piogge, improvvisamente, senza avvertire, adesso ci sono i sistemi di allarme, eccetera, eccetera, però sono sempre molto pericolosi, senza avvertire si riempiono all'improvviso di acqua. E siccome non viviamo nei film americani che c'è l'eroe che corre, l'acqua gli sta dietro, ma lui riesce a scampare o l'esplosione che deflagra tutto quanto, ma l'eroe scava, corre e riesce a sfuggire all'onda d'urto dell'esplosione. Queste cose non sono vere solo nei film americani, ci fanno tanto emozionare, ma non sono assolutamente vere. Se uno si trova in uno wadi e sente il fragore dell'acqua, dopo mezzo secondo è travolto dall'acqua e portato chissà dove. È potentissimo. Quindi loro hanno questa visione possente. Però il salmista dice, ma sopra c'è Dio. E quindi Dio è, in questo salmo, è al centro di tutto. E viene messo come il superpotente in una realtà che è considerata potente. Il tuo trono è fermamente stabile, nel tuo tempio i santi ti glorificano per la durata dei giorni, o Yahweh. Questo versetto 5 è doppio, ci sono due versioni che sono considerate entrambe valevoli. Questa che abbiamo letto, e poi i tuoi decreti sono infallibili, il tuo trono è fermamente stabile, diventa i tuoi decreti sono infallibili, la santità si addice al tuo tempio, nel tuo tempio i santi ti glorificano, per la durata dei giorni, o Yahweh, per la durata dei giorni, o Yahweh, è uguale, rimane uguale. Vabbè. Il tuo trono o i tuoi decreti sono stabili o infallibili, vabbè. Entrambe le cose, entrambe le versioni ci impongono davanti ad una forza inaudita. Chi, anche un genitore, talvolta sbaglia. Non deve farlo vedere troppo ai propri figli, perché i figli non si scoraggino. Però talvolta sbaglia, deve far capire, va bene, ho sbagliato, ma ricominciamo. È una situazione complessa, difficile. Dio no, è infallibile nei suoi decreti, oppure il suo trono è stabile. Cioè, è la stessa, è una cosa, è identica, è paritetica. Nel tuo tempio i santi ti glorificano, la santità si addice al tuo tempio, il tempio è santo e coloro che sono santi danno gloria a Dio. Vabbè. E la durata dei tuoi giorni è per sempre. Dio è eterno. Dio è fuori dal contesto del trascorrere del tempo e quindi vive in una realtà totalmente personale che noi non possiamo interpretare, comprendere, possiamo soltanto conoscere. Sappiamo che Lui è senza tempo. Ma quello che è questo all'israelita dell'epoca che non aveva la percezione dell'eternità per sé, gli dava forza, oggi ci dà anche gioia perché il Signore Gesù, venendo nel mondo, ci ha promesso questa stessa sorte. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi saluto.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.